Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù sa bene che con Satana non si può dialogare, perché è tanto astuto. Per questo Gesù, invece di dialogare, come aveva fatto Eva, sceglie di rifugiarsi nella parola di Dio e risponde con la forza di questa parola. Ricordiamoci di questo nel momento della tentazione, delle nostre tentazioni. Niente argomenti con Satana, ma sempre difesi dalla parola di Dio. E questo ci salverà.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole il Papa, che in questi giorni si trova ad Ariccia, vi ricordo, per gli esercizi spirituali, le aveva pronunciate all'Angelus di domenica scorsa, commentando l'episodio di Gesù nel deserto, tentato appunto dal demonio. E i giochi dell'armonia di oggi partono proprio da qui: non dialogare con Satana, mai, ma confidare in Dio, nella sua presenza, nella sua salvezza. La parola di Dio dunque a difenderci da Satana, non le nostre. E questo è il messaggio di Francesco. E un Papa è la parola di Dio, o meglio ne è il custode privilegiato. Un anno con Francesco. Oggi, primo giorno del secondo anno di pontificato. Sergio Centofanti ne ha parlato con Padre Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana e portavoce della sala stampa della Santa Sede.
La cosa principale di questo primo anno è certamente la grande attenzione, la grande attrazione della gente, dico la gente per dire non solo i cattolici, i praticanti, ma tutte le persone un po' di questo mondo, la grande attenzione per questo Papa, per il suo messaggio. È qualche cosa che penso e spero che sia radicato molto profondamente nel cuore delle persone che si sono sentite toccate da una parola di amore, di attenzione, di misericordia, di vicinanza, di prossimità, in cui attraverso, diciamo, l'uomo, il Papa, è l'amore di Dio che arriva.
Ecco, il Papa vuole una Chiesa in uscita, parla di riforme strutturali necessarie. Come sta cambiando la Chiesa?
Ma la Chiesa mi appare veramente come un popolo in cammino. Questo è la cosa più caratteristica, un senso di grande dinamismo. Il Papa ha dato un grande impulso e cammina con una Chiesa che cerca la volontà di Dio, che cerca la sua missione nel mondo di oggi per il bene di tutti, andando veramente verso le periferie, verso i confini del mondo.
Papa Francesco guarda molto ai lontani e scuote molto i vicini.
Certamente, perché Dio guarda a tutti, ecco, quindi è riuscito a fare capire che l'interesse di Dio, il suo sguardo è per tutte le sue creature, per tutte le persone del mondo, e nessuno è dimenticato. E naturalmente tutti dobbiamo essere in cammino, quindi anche le persone che magari si sentivano più o tranquille o più, diciamo, stabilizzate nella loro condizione, si sentono coinvolte da questa grande missione. Questo ha certamente un aspetto anche positivo.
Quali immagini significative del primo anno di pontificato le vengono in mente?
Ma a me vengono in mente soprattutto le udienze generali del mercoledì, cioè il Papa che passa attraverso la gente, il Papa che saluta, sorride, incontra, e in particolare che si sofferma con i malati. Ecco, chi soffre e chi è debole ha una priorità nel cuore del Papa e della Chiesa, perché ha una priorità nel Vangelo.
Bene, padre Lombardi così commenta il primo anno di pontificato di Francesco. I giochi dell'armonia di oggi giocano intorno alla parola di Dio come unica difesa, unica nostra difesa contro Satana. Dio parla se lo sappiamo ascoltare, evidentemente, se siamo bene attenti ai suoi segni.
Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Ma come non hai mai sentito, angelo, angelo, cantare il tuo angelo? Voce di velluto come un vento, angelo, che ti scioglie dolcemente, tocchi il cielo con un dito. Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. Tutti quanti abbiamo un angelo, ah, il profumo di un bambino, soffio d'ali è un fremito in casa, quando sei in cucina e mangi un'insalata, in silenzio lui ti ruba la marmellata, senti un botto boom, è lui che scappa via, poi fa una corsa per poter restarti a fianco, è un respiro che accompagna il tuo respiro, quando abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo.
Messaggeri di Dio, gli angeli, portatori della sua parola spesso ineffabile, intraducibile, ci ricordano che contro Satana siamo al sicuro proprio nell'ascolto della sua parola e nell'attenzione ai suoi disegni. È questa la dimensione del sacro. Sacro è la nostra parola del mese di marzo. Recentemente sull'Osservatore Romano era apparso un articolo a firma di Stefano Zucal, professore di filosofia teoretica e filosofia della religione all'Università di Trento, che ci racconta appunto nella cifra del sacro di un singolare incontro tra il filosofo romano Guardini e un dipinto del pittore svizzero Paul Klee, intitolato L'angelo necessario. Il professor Stefano Zuccalla è in linea con noi, è anche curatore e attento conoscitore appunto dell'opera del filosofo Romano Guardini. Professor Zuccalla, vogliamo partire da questa singolare opera di Paul Klee, che era di suo un pittore immaginifico e visionario, ma che in questo Angelus Novus, datato 1920, raggiunge veramente le vette appunto della visionarietà e nello stesso tempo mantenendo una grande verginità di sguardo, è vero?
Indubbiamente sì, anche se primo impatto chi contempla queste opere può essere anche un pochino sconcertante, ma è uno sconcerto credo che si determina davanti a una dimensione iconica, un'icona del tutto sorprendente, del tutto inattuale potrei dire. Il coraggio di rappresentare gli angeli o l'angelo, in questo caso l'angelo no, ma anche in altri disegni l'angelo, in un contesto disabituato ormai all'angelo autentico, ridotto invece l'angelo a quello che Guardini chiamava l'industria del Natale, cioè forme appunto di angioletti appunto.
Insomma un gadget diciamo
un
così.
Un gadget, esattamente un gadget. Ecco. Klee sente il bisogno di rompere questa prospettiva e quindi la sua è paragonabile alle grandi icone anche sull'angelo di epoche precedenti, ma in un contesto contemporaneo che deve accogliere una raffigurazione che vada controcorrente di fronte appunto a modalità ormai deteriorate.
Ormai stereotipate. Ecco, vogliamo quindi addentrarci un attimo prima nel dipinto di Klee, per poi vedere in che modo Romano Guardini è entrato in contatto, no, con questa tematica. Colpisce di questo angelo di Klee, non lo so, le estremità che sembrano quasi delle zampe d'uccello, è vero? Colpisce una capigliatura fatta di cartigli o pseudocartigli, questa grande sproporzione della testa rispetto al resto del corpo che fa pensare a una creatura infantile, no? Spesso sì. I bambini, da bambini abbiamo la testa più grande rispetto
anche a un disegno di bambini.
E anche un disegno di bambini, e questa è la cifra proprio di Klee, no? Questa ingenuità che diceva, e questi occhi grandi, enormi anche
dilatati.
Questi rispetto alla testa, sì.
Sì, che fanno pensare a uno sguardo che non è più rivolto qua giù, ma è rivolto all'alto, è rivolto all'assoluto.
Dunque, nell'articolo di qualche settimana fa ormai pubblicato da lei, firmato sull'Osservatore Romano, intitolato L'angelo necessario, si racconta di questo faccia a faccia tra Romano Guardini, di cui lei è specialista, attento lettore, e Paul Klee, e le tele di Paul Klee. E lei propone ai lettori un inedito quasi, no? di Guardini. Un foglietto di diario, è vero?
Sì, che è una specie di poesia, sì.
Sì.
In qualche modo, in cui prima di questo vorrei solo ricordare ancora una cosa, cioè che è singolare che Klee sia, l'angelologia di Klee, quindi queste immagini di Klee, sia importante per Guardini, come abbiamo detto, ma sia importante per Cacciari, sia importante per Walter Benjamin, quindi in qualche modo le tre angelologie o tre riflessioni sull'angelo sì. Nel Novecento si sono sviluppate in qualche modo
a partire da questa immagine, no?
Questa immagine, sì. Invece questa poesia di Guardini intanto ci dice, lasciata questa notazione di diario, intanto ci dice un'esperienza personale di Guardini sull'angelo. Questo forse spiega perché tanto ha scritto sull'angelo Guardini, mettendosi controcorrente, non soltanto testi propri, ma anche recuperando la grande tradizione sull'angelo in Dante, recuperando però anche l'angelologia come presente in Dostoevsky e recuperando anche la grande angelologia di Rilke.
Ma vogliamo citarli questi versi che Guardini stesso confessa aver trascritto in un momento tra il sonno e la veglia, così.
Che cosa... Il cigno che parla, no? Un cigno bianco che parla, che ci dà benvenuto in questo mondo altro e straniero all'anima, che è finalmente aperta come quella dell'angelo, quindi un mondo grande, aperto.
E tutto verde. E rouge, e tutto sì. Verde e rosso, ecco, e blu sono le profondità, sigla la poesia così, e blu sono le profondità della terra e del tempo. Quindi c'è una immaginazione, un'invocazione proprio, no? A questa presenza estranea, ma non estranea.
No.
C'è un'invocazione proprio a...
C'è un'invocazione, ma è anche un'esperienza visionaria, in qualche modo, direi estatica. In qualche modo, Guardini era anche un grande filosofo dell'occhio, no? Dice che il nostro problema è sempre quello di dilatare l'occhio.
No, così come dilatato l'occhio dell'angelo di Klee.
Se non dilatiamo l'occhio, cioè noi rischiamo sempre di consegnarci a delle visioni molto ridotte, molto ridimensionate. L'angelo ci accompagna anche a questa dilatazione, in qualche modo, perché chiaramente Guardini è teologo cattolico, quindi non può accettare prospettive sull'angelo che siano prospettive appunto che vanno in qualche modo a intaccare la centralità della cristologica, la centralità del Cristo. E invece l'angelo è un grande accompagnatore, in qualche modo, a capire, a cogliere una dimensione della realtà che sia una dimensione della realtà più ampia, che possa portarci a guardare in alto, e guardare a Cristo, a Dio in qualche modo, quindi non a ridurci in una dimensione troppo limitativa, troppo schiacciata, incapace appunto di aperture.
È possibile per noi oggi poi, no, tradurre per la nostra vita quotidiana questa invocazione, questa attenzione del teologo Guardini alla presenza necessaria dell'angelo nello stesso tempo quotidiana, come un invito a, mi passi il termine, a desacralizzare il sacro.
Sì, però con l'elemento che a mio avviso più può colpire anche nella riflessione di Guardini, che poi è analogo a quella di un grande anche teologo russo come Bulgakov, è la dimensione dell'amicizia, cioè l'uomo vive in preda spesso a solitudine, gli amici sono pochi, sono rari, le amicizie sono frantumate, siamo una società appunto scollegata, frantumata. Guardini esiste molto su questa amicizia garantita, cioè l'angelo come vero accompagnatore e vero amico in qualche modo. E come i veri amici in qualche modo non delimitano, non annulla, non frustra la nostra libertà, ma fa sì che la nostra libertà possa esprimersi al meglio, quindi con consigli misteriosi e silenziosi se non li sappiamo cogliere,
con normalità, vorrei dire,
con normalità, sì, cioè, quindi non tanto, Guardini non è interessato alla figura dell'angelo in chiave esoterica, in cose che purtroppo anche questo oggi rischia di emergere, un'attenzione all'angelo così con forme di pseudomistiche, no, un angelo molto vicino all'uomo, molto creatura come lui e quindi accompagnatore, però con questa funzione di accompagnamento prezioso, assolutamente prezioso.
C'è chi sostiene che il sacro nella vita, nella nostra vita di ogni giorno, sia ineludibilmente presente nonostante tutti gli sforzi di estrometterlo, e che lo sia anche a chi si dichiara apertamente ateo e tanto più a chi non riesce nemmeno a porlo come problema della propria vita.
Ma su questo mi sembra, devo ricordare una autrice che a me è molto cara, su cui ho anche scritto un mio libro, che è Maria Zambrano, la quale sostiene che il sacro è ineludibile, è una dimensione, lei dice, appartiene all'entrania, cioè appartiene alle nostre viscere, è viscerale, quindi il sacro, l'uomo sarà sempre un animale sacro, da questo punto di vista, il rapporto col sacro. Il problema è che il sacro è anche pericoloso, se non c'è una metamorfosi nel divino, dice Maria Zambrano, quindi se non riporta una dimensione alta, se non viene elaborato, rischiamo di essere anche schiacciati dal sacro. Anche tutte le forme di totalitarismi politici, per esempio, sono forme di sacro impazzito, di sacralità impazzita,
certo.
Cioè di forme di adorazioni, quindi dal sacro non si esce dal sacro. Semmai il problema è appunto come si vive il sacro. E tornando a Guardini instaura sempre una relazione dialettica tra la dimensione del religioso a cui appartiene il sacro e la dimensione della fede. C'è una dimensione di polarità tra queste dimensioni, si richiamano l'una all'altra, però la fede è l'elemento catartico, l'elemento di purificazione della religione, della dimensione religiosa in cui abita il sacro.
Che un angelo ci aiuti quindi a renderla quotidiana questa dimensione.
Certo.
Grazie professor Zucal.
Grazie.
Grazie al professor Stefano Zucal, professore di filosofia teoretica e filosofia della religione all'Università di Trento. I giochi dell'armonia di oggi hanno legato le raccomandazioni di Francesco su Satana, il primo anno di pontificato, un dipinto di Paul Klee e le riflessioni del filosofo Romano Guardini.
Non è facile l'armonia, però l'armonia io credo che arrivi quando ci si sente, come dire, quando tutto concilia con te stessa e col mondo. Non è una cosa molto facile da raggiungere, ci sono dei giorni in cui ce la si può fare. Io devo dire che sono abbastanza armonica, ma perché vengo da una scuola napoletana, è una scuola che insegna, è una scuola fatalista, nel senso che qualunque cosa mi accada di orribile, e veramente dico qualunque cosa, io penso sempre che c'è di peggio, e quindi guardando sempre il bicchiere pieno invece che mezzo vuoto, riesco ad avere questa armonia, questa pace, diciamo, questa, anche se non gioia al 100%, ma insomma questo è un equilibrio abbastanza saldo.
Marisa Laurito, attrice. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. E prima di salutarvi, un annuncio che ci riguarda da vicino. Questa sera saremo a Roma, a San Luigi dei Francesi, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, a far vivere, ad animare, a far animare un dipinto di Caravaggio, La vocazione di Matteo. È un dipinto, questo, che è molto caro a Papa Francesco, quindi è un indiretto omaggio appunto a questo suo primo anno di pontificato. Ma anche la figura di Matteo è particolarmente cara a Papa Francesco. L'apostolo peccatore, esattore delle tasse, maneggiatore di denaro, che non resiste alla chiamata di Gesù, chiamata che darà una svolta alla sua vita. Gesù lo scelse proprio in quanto era un peccatore, avendo pietà di lui, miserando atque eligendo è proprio il motto episcopale di Jorge Mario Bergoglio. Lui stesso ne ha parlato, confidando anche questa sua, questo suo legame particolare per San Matteo e per il dipinto di Caravaggio proprio dentro San Luigi dei Francesi. Lo ha fatto nella sua intervista del settembre 2013 alla Civiltà Cattolica. Ebbene, questa sera in San Luigi dei Francesi, accanto al dipinto di Caravaggio, Pino Colizzi darà voce a Matteo e a questo suo monologo. Seguirà un dibattito cui parteciperà tra gli altri Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
Non riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena, vero? Lo so benissimo. E che volete da me?
È crisi nera, lo so, e allora sarei io il pittore di questo squallido affresco, io il responsabile della vostra sconfinata miseria, sarei io la sanguisuga se le vostre casse sono vuote, sarebbe colpa mia. No, io qui sono un impiegato, un dipendente del governo, un facente funzione, un numero, capito? Eseguo ordini, tengo a posto cartelle, tabelle, faccio conti, riscuoto. La legge è legge, sì, lo so, il governo è d'occupazione. Dettagli. La legge spesso è iniqua, come sempre, e le tasse esagerate. Voi lo dite. Comunque devo pur mangiare, io. O no?
Pino Colizzi interpreta dunque La vocazione di Matteo, questa sera ore 19:45, chiesa romana di San Luigi dei Francesi, in largo San Luigi dei Francesi, di fronte al Senato. Seguirà tavola rotonda tra i partecipanti Monsignor Rino Fisichella. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!